Devo dirti onestamente la verità, questo è uno degli episodi per cui sono più preoccupato, ma non perché per tutta una serie di cose che diremo, ma perché il fandom di questo argomento è veramente terribile.
Allora, io non ne so mezza e quindi me ne chiamo fuori, ma io ho una proposta. Incolpiamo l'ospite.
Ah,
Per
certo.
qualunque cosa, incolpiamo
Sai che
l'ospite.
forse non
Noi
dovevamo
siamo
dirlo
soltanto.
nel pre-sigla.
Mo, però non importa, cioè nel dubbio noi incolpiamo l'ospite.
Va bene, ok. Quindi questo funge da disclaimer, come la storia di Via col Vento. Qualsiasi
Esattamente.
cosa verrà detta in questo podcast, noi ce ne laviamo le mani.
È tutta colpa dell'ospite.
Beh, andiamo a salutarlo.
Assolutamente.
Serial Freaks presenta Polonhead, il podcast che.
Piccavi! Pikachu!
Episodio 34, Gora Ketchumon, alle origini del fenomeno Pokémon.
E siamo al 10 agosto. Buon agosto a tutti, bentornati su Polonerd. Ciao Giuseppe.
Ciao Sergio, ciao a tutti. Questa cosa dello sfasamento temporale mi ammazza ogni volta.
Sì, assolutamente, perché ovviamente per voi è il 10 agosto, per noi siamo a metà luglio, manco sappiamo com'è il 10 agosto, se c'è tempo, se c'è bel tempo, se siamo tutti bene,
Beh,
se siamo in
staremo
vacanza,
guardando
se...
le stelle cadenti pure noi.
ma non sono più giusto il 10 agosto, ma quello è un altro discorso.
Quello è un altro
E
podcast.
quello è anche un altro podcast. Allora, episodio in cui io non dirò un cazzo,
Sei qui
praticamente.
per imparare,
Sono
Sergio,
qui per
come
imparare.
io
Oggi
per Star
sono.
Trek.
Esatto, oggi sono assolutamente qui per imparare, perché parliamo di un argomento che effettivamente non abbiamo mai toccato ed era il caso di arrivare a toccare, quindi parleremo dei Pokémon, in ogni, dove possibile, dato il tempo che è quello che abbiamo, in ogni declinazione possibile. Per fare questo abbiamo un ospite, no, Giuseppe?
Sì, abbiamo un caro ospite di redazione a cui rendo il favore perché mi ha ospitato nel suo bellissimo podcast che è appunto Pillole. Ciao Matteo.
Ciao, ciao a tutti, ciao Giuseppe, ciao
Ciao
Sergio.
Matteo, ciao, ben arrivato.
Grazie.
E in questo crossover, però, non è che il ricambiare il favore a Giuseppe sia titolo di merito per star qui.
Ma
Devi
nonostante
ass.
tutto potrebbe esserlo.
Ma non basta,
Invitatemi
non
ai vostri
basta.
podcast.
Non basta, noi siamo
Esatto.
esigenti. Quella può essere una soglia al limite di accesso. Quindi devi giustificare la tua presenza qui oggi.
Allora, visto che si parla di Pokémon, io sono di una generazione che praticamente è cresciuta con i Pokémon, essendo del 93. E diciamo che sono.
Io caccerei
Mi
Matteo soltanto per
sento parecchio
questo.
ferito da questa cosa, perché di solito sono cose che dico io.
Per quanto mi riguarda,
Ecco,
possiamo cacciarlo in concludere
perfetto.
qui l'episodio più
Bene.
breve di Polonerd.
Ottimo. 93, ma abbiamo mai avuto gente così giovane qui?
Non lo so e non voglio saperlo, ti
Ma
dico la verità.
ok,
No, beh,
mettiamolo.
Stefano,
Ah
forse
già, certo, è
Stefano,
Stefano,
sì.
certo. Eh sì,
Stefano,
Stefano è
mettiamo
anche
una
più giovane
soglia.
di me.
Esatto. Comunque, vabbè, a parte questa macchia indelebile che hai sul tuo conto.
Esatto, diciamo che la cosa che mi interessa più di tutti di Pokémon è il fatto che sia un brand così grande, nato praticamente dal niente e in circa 25 anni è diventato il brand mediale con il fatturato più alto del mondo. Quindi diciamo che è la cosa che
Poi è
mi.
proprio la vile pecunia, va
Esatto,
bene,
la vile pecunia,
ok.
diciamo proprio l'inserimento all'interno della società. Diciamo che
Alla
questa è la cosa
faccia
più
delle
interessante.
passioni, proprio la pecunia,
Esatto,
la pecunia.
oltre ad essere una passione,
Ecco.
perché ti dico, crescendoci è ovvio che i Pokémon sono stati i grandissimi compagni della mia infanzia e adolescenza.
Sì, perché Sergio, alla fine noi, cioè io ero già quasi adulto praticamente, ricordo solo la prima stagione in realtà dei Pokémon e tu immagino comunque fossi poco più adulto, guarda come sono delicato,
Ma
poco più.
perché stavolta ti sei sentito toccato te? Vedi, guarda, sì, guarda, volta faccia in una maniera indecente,
Eri di
dovresti
poco più
esultare.
grande, però immagino che anche tu abbia sentito parlare di questo fenomeno.
Ma no, ho sentito parlare? Assolutamente sì. Ma la prima domanda che a questo punto iniziamo a fare, quindi entriamo subito nel vivo, è come nasce? Nel senso che in questo momento Pokémon è una cosa trasversale, cioè qualunque sì. cosa, no?
Esatto.
Dai cartoni ai giochi, ai videogiochi, ai videogiochi mobile, ovviamente, ricordiamo tutti 2 anni fa, e lì anch'io ho giocato a Pokémon Go.
Quindi... sì, esatto, infatti è la forza di Pokémon aver fatto giocare chiunque con un gioco per smartphone di realtà ecco. aumentata.
Quindi sappiamo tutti che è veramente trasversale, sì. quindi partiamo sui test, anche ovviamente merchandising e via dicendo, ma tutto questo ha avuto un inizio, non penso sì. che sia nato trasversale.
No,
corretto?
In realtà Pokémon nasce proprio nel 96 con i suoi primi giochi per console, diciamo per Nintendo ovviamente.
Infatti, quindi nasce prima come gioco, non come cartone?
No, il cartone nasce circa un anno / 2 anni dopo.
Perché io ad esempio avrei già detto questo al contrario, cioè io no, convintissimo esatto. fosse nato come cartone.
No, è nato prima il videogioco, principalmente con Pokémon Verde, che credo sia l'unico gioco che non sia poi mai arrivato qui in Italia, se non tramite remake della prima generazione che erano usciti Verde Foglia, che era uscito Pokémon Verde Foglia, e Pokémon Verde e poi Pokémon Rosso, che sono i 2 giochi che sono nati e che hanno fatto nascere il brand Pokémon nel lontano 1996. Quindi io ero nato da pochissimo. E, esatto. E poi Madonna. Diciamo che praticamente la cosa si è evoluta perché il gioco Pokémon ha fatto un boom enorme nel Giappone e come tutte le varie cose che fanno un boom enorme, il Giappone produce una serie di animazione fondamentalmente che trasportandola in Occidente ha riscontrato un successo enorme, clamoroso, che in combinazione con il gioco e poi 2 o 3 anni dopo, se non sbaglio nel 99, il gioco di carte collezionabili ha fatto sì che Pokémon diventasse piano piano quello che è adesso, fondamentalmente un okay. brand riconosciuto da tutti.
Quindi okay. sono riusciti a capire le potenzialità di questo gioco e ne hanno approfittato fino a tra l'altro
sì,
ai giorni nostri.
Ne hanno approfittato benissimo.
Ma quindi assolutamente. In Europa è arrivata prima la serie? Non ho capito la serie
in Europa, animata. In Europa è arrivata la serie animata in concomitanza bene o male con i giochi. Forse sempre prima i giochi comunque, per poi far arrivare la serie. Però diciamo che il boom in Europa è scattato con Pokémon Giallo, con la versione gialla del videogioco, che era quello che ricalcava più di tutti la storia dell'anime, fondamentalmente. Quindi faceva vedere proprio il protagonista che poteva scegliere obbligatoriamente un Pikachu, come effettivamente succede nell'anime, e lì c'è stato poi il vero e proprio boom. Il mio primo gioco per Game Boy è stato Pokémon Giallo, proprio per quel motivo lì.
Visto che ormai abbiamo sdoganato anche il parlare di giochi, no Giuseppe? Mm-hmm. Parliamo un secondo di come è fatto questo gioco, per chi non ne sa nulla, per chi... E poi immagino anche i giochi successivi, perché poi immagino sì. che la maggior parte dei giochi per console di Pokémon sostanzialmente siano tutti sulla stessa falsa riga.
Esatto, infatti forse è quello che che l'ha resa un po' meno trionfale da quel punto di vista, perché forse se si fossero evoluti un po' di più durante il tempo, invece continuano a riproporre una casistica un po' vecchia, diciamo, anche oggi, e anche le componenti grafiche di adesso non sono all'altezza con i giochi di oggi, anche per console, per Switch principalmente, perché ormai Nintendo si è spostata sulla console diversa rispetto al Game Boy, ovviamente. Però diciamo che sono dei GDR, cui forse mi aiutate di più voi, perché io non sono un super videogiocatore.
Vai,
però...
vai, Giuseppe, questa è tua, perché io ci sono dentro da poco.
Sono giochi di ruolo, fondamentalmente.
Esatto,
in cui
sono
tu...
fondamentalmente dei giochi di ruolo.
Vai, impersoni praticamente questo personaggio.
Eh sì, dove puoi praticamente catturare... questi mostriciattoli, questi Pokémon, che almeno all'inizio erano 151, adesso siamo arrivati oltre gli 800, ma credo addirittura oltre
solo.
Il migliaio, considerando anche forme alternative e quant'altro. Quindi questo gioco era inizialmente molto semplice, perché credo che abbia letteralmente rivoluzionato la concezione di GDR, perché fondamentalmente all'inizio c'erano soltanto dei giochi abituati magari a Super Mario Smash Bros, dove sì, c'era sempre quella struttura a tunnel, però tu non potevi collezionare dei Pokémon fondamentalmente, dei collezionabili così partecipi all'interno del gioco e così dinamici. E così piano piano, diciamo, basandosi su vari fattori, sia il creatore di Pokémon Satoshi Tajiri che tutto la Game Freak e poi The Pokémon Company hanno sviluppato un universo che ha distrutto i competitor sotto tutti i punti di vista e è diventato quello che è oggi, cioè il brand mediale più forte e più conosciuto al mondo. Perché credo che, cioè, dai miei genitori fino ai ragazzi, bambini di 5-6 anni ormai conoscono Pikachu in tutte le sue forme, almeno Pikachu o comunque il nome Pokémon.
Mm-hmm. Certo. E anche influenzato, volendo, la struttura poi dei giochi di ruolo successivi, perché comunque gli stessi Final Fantasy poi hanno ripreso alcune dinamiche già nei combattimenti o nei collezionabili, dinamiche che nelle prime versioni magari non avevano. Però per esempio una delle particolarità, ora non so se so che è una particolarità odierna, magari c'era anche all'inizio, esistono sempre due versioni dei videogiochi di Pokémon?
Sì, diciamo che la struttura di Pokémon è sempre stata più o meno così, di dare due versioni, cioè una versione A e una versione B, sia per variare il font in copertina. Infatti nei primi giochi c'erano le evoluzioni finali dei Pokémon starter, tra virgolette, di quelli iniziali. Poi con la seconda generazione già la cosa si è evoluta andando a mettere in copertina il Pokémon leggendario di turno e ogni versione ne aveva uno particolare. Poi, se non sbaglio, ogni anno successivo all'uscita dei giochi principali usciva un altro gioco sempre sulla falsa riga dei due precedenti, con un leggendario ancora più raro e più particolare da sbloccare, che ripercorreva un po' la stessa storia dei giochi precedenti, però ecco, con meno esclusive tra una versione e l'altra, perché ovviamente ogni gioco aveva le sue versioni esclusive e proprio questa possibilità del collezionare dava a Pokémon un dinamismo ulteriore rispetto a tutti gli altri giochi, perché io mi ricordo che comunque ero piccolo, qualcuno aveva magari Pokémon argento e io avevo Pokémon oro o viceversa, e alcuni Pokémon potevi ottenerli soltanto scambiandoli tra gli amici oppure facendoli evolvere appunto tramite scambio.
Come funzionava lo scambio in un'epoca in cui ovviamente immagino la connettività non fosse
non era quella di adesso. Diciamo che c'era un cavo letteralmente USB, non mi ricordo se l'uscita fosse, credo, la A, cioè proprio USB, non c'erano uscite di sorta, e ci si metteva lì con il Game Boy e c'era la possibilità di scambiarsi Pokémon all'interno di situazioni particolari o di stazioni come i centri Pokémon, dove ci si poteva scambiare appunto i Pokémon, si poteva lottare con gli amici, e era molto particolare. Poi soprattutto perché all'interno dei primi giochi, essendo proprio delle novità, c'erano anche dei bug incredibili, c'era la possibilità di sdoppiare i Pokémon, di clonare i Pokémon, cosa che adesso pensare una cosa del genere con la Switch o con le nuove console è impossibile, ma anche per il semplice fatto che prima ci dovevi stare attento, c'erano delle leggende su cosa potevi fare, cosa no, salvare, non salvare, spegnere la console in un certo momento e se la riaccendevi entro 5 secondi ti compariva lo stesso Pokémon doppiato in squadra. Adesso no, ormai c'è la rete, c'è il digitale, se vuoi un Pokémon lo prendi dalla banca dati scambiandotelo con qualcuno magari in America o in Australia.
Scusami Sergio.
No, vai pure.
Questa cosa della doppia versione è comunque interessante, perché ti dà già l'idea di un brand che parte con l'idea del merchandise o comunque di monetizzare. È un po' il discorso delle variant, volendo.
Sì, infatti stavo pensando proprio la stessa cosa, fa l'effetto variant cover dei fumetti.
Esatto, preciso, che tu per completare la cosa vuoi comprare assolutamente l'altra versione, oppure te lo scambiavi ti scambiavi i Pokémon esclusivi di una delle due versioni con gli amici. E questo era molto bello quando eri piccolo, perché mi ricordo che andavi magari ai giardini o ai parchi e ti trovavi con gli amici, sempre classica cosa, bicicletta, cappellino, marsupio e dentro il Game Boy e il cavo e poi 4-5 pile di ricambio, perché tanto si scaricavano, era un amore una volta, e così
praticamente ci sarà Stranger Things Pokémon un giorno.
Esatto, sì, probabile.
A scoprire una cosa del genere tra 10 anni, data il periodo di riferimento, tra 10 anni ci uscirà Stranger Things Pokémon.
Sì, considerando, esatto, le tempistiche, fra 10 anni una cosa del genere ci potrebbe essere. Ma sicuramente.
Tra l'altro, mi sembra, tra l'altro forse ne avevamo parlato proprio nell'episodio prima di Natale, quando davamo i consigli per gli acquisti, mi sembra che a Natale o comunque cosa fossero uscite proprio una nuova release di Pokémon, non sbaglio?
Sì, sempre verso novembre, di solito novembre-dicembre, comunque sì, la Pokémon Company ormai è abituata, che tanto sa che durante le feste natalizie il gioco Pokémon è sempre un regalo molto, molto ambito e molto, molto bello da fare, quindi ovviamente esce sempre a ridosso delle feste di Natale, un mese prima se non sbaglio, di solito verso novembre, e le ultime uscite sono state Spada e Scudo.
Che ovviamente hai.
No, in realtà sai, purtroppo...
Sono molto deluso, lo dico.
Queste nuove non le ho, purtroppo, perché non mi è capitato di giocarle, e poi dopo, tra coronavirus e quant'altro, ho saltato a pie pari, anche perché ho visto dei trailer e alcuni tratti di gameplay che mi hanno un po' deluso, appunto, proprio per questa idea che Pokémon è ancora molto radicato al tradizionale e vive un po' di rendita sotto alcuni aspetti, perlomeno quelli videoludici, diciamo così. Non si evolve più di tanto, mettiamola in questa maniera, e la cosa un po' mi dispiace, perché comunque per un videogiocatore che va sempre più in su con l'età, l'effetto nostalgia si conta, ma fino a un certo punto ci sarebbe bisogno di un pizzico di novità.
Dopo un po' anche basta, sì,
esatto, cioè è ancora troppo fanciullesco per certi versi, cioè sarebbe ora di inserire un livello almeno di difficoltà, cioè è quello, sempre più facile.
Ma toglietemi una curiosità, il pubblico dei giovani, adesso lasciamo perdere l'effetto nostalgia, che ovviamente bicicletta e Game Boy e via dicendo, ma il pubblico dei giovani è ancora interessato dai Pokémon o si sta giocando, o perlomeno dei giovani intermedi, diciamo, perché mi viene da pensare che un ragazzino molto inoino possa essere attirato, perché ovviamente è una cosa che può attirare molto. Un pubblico intermedio, quindi non ancora adolescente, sì, ma non estremamente bambino, in questo momento è attirato a pubblico in quella fascia di età o no? Oppure quello l'ha sganciato e quindi anche lì ci sarebbe bisogno di...
Ma ti dirò, non lo so, secondo me Pokémon comunque prende tutte le fasce d'età, il fatto che sia letteralmente all'interno di qualsiasi cosa, meno degli anni in cui c'era stato il boom, cioè inizio anni 2000, dove era veramente scoppiata la Pokémon mania, era quasi arrivata quasi a livello governativo la questione, perché veramente i Pokémon erano ovunque, addirittura ricordo episodi della serie anime che vennero censurati o addirittura mandati in onda, perché in alcuni casi si facevano vedere delle cose che non andava bene, o in altri addirittura un Pokémon, Porygon, si diceva che creasse delle problematiche a livello di epilessia agli spettatori più giovani.
Sì, cioè, questo lo ricordo per una questione di velocità dei flash,
sì,
di luce,
esatto, ma delle cose assurde, ma che io non credo che fosse effettivamente così, però diciamo che le leggende ce n'erano molte, come il fatto che avessero ricolorato un Pokémon, perché già ai tempi fare un Pokémon di sembianze umanoidi femminili di colore nero non andava bene, e quindi veniva ricolorato in viola. C'erano già stati delle grosse problematiche, e agli inizi degli anni 2000 la Pokémon mania era esplosa a livelli inverosimili. Adesso sicuramente la cosa si è un po' attenuata. Con Pokémon Go la ripresa dei Pokémon è rinata a livelli, credo, colossali per tutti, penso, fondamentalmente.
Certo, certo, però ecco, Pokémon Go è una formula diversa rispetto...
È una formula diversa, assolutamente.
Rispetto a quello. Io adesso ero proprio curioso di sapere se, visto che ci stiamo in qualche modo per ora appoggiando sulle origini, quindi il gioco nelle sue... nelle sue evoluzioni. Ero curioso di capire se quello stile di gioco, quel gioco particolare, avesse ancora appeal verso una certa facilità, oppure, oppure l'altro merchandising in qualche modo si rivolgesse ad altre fasce d'età, okay. E invece
guarda, cioè, a livello di numeri di vendita dei giochi, i giochi Pokémon vendono sempre tantissimo a livelli inverosimili, quindi credo proprio che anche il pubblico, anche quello un po' diciamo di mezzo tra i non più bambini e non proprio adulti, quindi dove non puoi giocarti la carta della, né della novità né della nostalgia, comunque compri lo stesso il gioco e sia ancora un pubblico molto, molto fresco. Poi okay. Io in primis, comunque, quando raggiungi la soglia dei 14-15 anni o 13-14, o comunque quando cominci l'adolescenza, un po' ti allontani dal brand, è normale, cioè è una cosa abbastanza fisiologica.
Questo vale per quasi ogni nerdata, esatto, salvo rari casi.
Esatto, salvo rarissimi casi, più o meno un po' la cosa ti allontana un po', però diciamo che veramente Pokémon ancora sforna giochi, veramente nonostante sforni giochi quasi tutti uguali negli ultimi anni, che non ci sia veramente questo cambiamento, questo livello di difficoltà particolare, Pokémon comunque continua a vendere a livelli inverosimili, quindi il pubblico vuole lo stesso.
Ma quindi essendoci un GDR, scusa Giuseppe, magari. Essendo un GDR c'è una storia che cambia perlomeno quella o sì. Manco quella?
Sì, no, cambia, come no.
Ok, quindi c'è una, almeno quello c'è, cioè ogni c'è. GDR ha una storia che evolve,
allora,
che cambia.
Diciamo che la storia, cioè perlomeno il gioco bene o male è sempre lo stesso, nel senso tu inizi il gioco e lo devi finire superando certe sfide, è il classico del devi arrivare al partita A e arrivi al punto B. Uh-huh. La cosa interessante del videogioco è sempre stato il creare una storia intorno, cioè un mondo che ogni volta si arricchiva di alcune particolarità, cioè prima era semplicemente il gioco Pokémon, devi catturare questi Pokémon, li alleni e poi dopo e cerchi di catturarli tutti e vuoi diventare l'allenatore numero uno, tra virgolette. Poi uh-huh. Piano piano con il gioco si è intrecciata piano piano anche la mitologia, non solo giapponese, ma proprio internazionale a tutti gli effetti, perché piano piano si è arrivato a parlare di spazio-tempo, di religione, di dimensioni alternative, quindi la storia è cambiata con il tempo, si è sicuramente arricchita, però l'esperienza videoludica, almeno dal punto di vista della giocabilità, e non ti dico della storia in sé, è rimasta più o meno la stessa.
Ok.
Perlomeno del filone principale, poi dopo tutto il resto un po' si è sicuramente evoluto, ma il filone principale bene o male è rimasto lo stesso.
Ok, invece facciamo... Ah no, Giuseppe, tu stai dicendo una cosa prima.
Sì, mi riaggancio un attimo alla questione del successo di pubblico. Secondo me è un buon metro di misura per il successo di pubblico e a questo punto anche di nuove generazioni, non solo di quelle nostalgiche, è la presenza al cinema. Se sì. Ci fai caso, l'apice, diciamo, il momento migliore è stato quando poi è arrivato il primo film dei Pokémon con la questione di Mew, era un film animato. Se ci pensi, l'anno scorso, credo, perché non penso più di un anno fa, è uscito Detective Pikachu, che comunque, sì. Pur essendo una produzione occidentale, ha avuto un discreto successo.
Perché sempre basandosi sul fatto che, questo anche Pokémon Company lo sta facendo in maniera forse un po' troppo esagerata, il fatto che la prima generazione di Pokémon è sempre quella che si ricorda più facilmente, la più famosa, e la stanno... spremendo in ogni forma, e questo forse un po' lo pagherà Pokémon Company da alcuni punti di vista, perché anche dallo spettatore più affezionato e soprattutto quello che comunque dà grande importanza alla nostalgia, all'effetto revival, quando i revival cominciano a essere troppi è un po'
più che altro perché il revival ha anche una caratteristica importante, che è quella di esclusività.
Esatto. Se tu lo riproponi periodicamente ogni anno, comincia un po' a perdere quella forza, capisci, di bellezza e di fascino, perché se tu
infatti ci sono così. Anche alcune band che hanno fatto questo errore, che hanno iniziato a dire l'ultimo concerto l'ultimo concerto,
e allora poi l'esclusivo perdi.
Ok, l'ultimo concerto poi ci vediamo il prossimo anno, no?
Ogni tanto
succede.
Esatto.
Sentite, prima di passare a appunto parlare anche di Pokémon Go, perché ovviamente non possiamo non parlarne, però io andrei avanti temporalmente, cioè seguirei un po' la scala temporale. Sì. Quindi abbiamo parlato dei giochi, parliamo dell'animazione, perché l'animazione perché appunto in Occidente ha spaccato tantissimo.
Eh sì, nonostante che cioè l'animazione sia veramente per un target estremamente infantile, cioè su sia la prima serie Pokémon, che rimane storica, eccetera, ma è molto per bambini sotto tantissimi punti di vista. E la cosa strana, appunto, come diceva Giuseppe tempo fa, era proprio il paragonare i due grandi fenomeni a fine anni 90, cioè i Pokémon e i Digimon, fondamentalmente, che sono due cose molto simili, ma in realtà strutturalmente molto diverse, che però hanno avuto fortune alterne, perché l'anime dei Digimon, io non so se voi poi l'avete visto ai tempi, ma...
Sì, io sì.
L'ho visto passare, probabilmente.
Andava su Rai 2, era proprio...
andava su Rai 2. Infatti lì c'era stata anche questa grandissima furbata della Rai, che poche volte ha avuto idee geniali di controbilanciare il fatto che Mediaset mandasse i Pokémon alle 4 di pomeriggio, facendo vedere i Digimon alle 6, se non sbaglio, su Rai 2. E i Digimon, ragazzi, cioè, spaccavano, ma di brutto di più rispetto ai Pokémon. Non c'era nemmeno paragone a livello di profondità, a livello di struttura. Cioè, i Pokémon erano semplici, gli episodi erano sempre gli stessi, erano veramente quasi didattici dal punto di vista. Ti presentavi, c'era questo protagonista che ogni volta, ad ogni episodio, trovava un nuovo Pokémon, cercava di catturarlo, ce la faceva, non ce la faceva, e l'episodio dopo ricominciava. Magari batteva un allenatore, cercava di conquistare una medaglia, ma comunque rimaneva molto semplice, era quasi, diciamo, descrittiva del mondo Pokémon. Invece la trama di Digimon era una trama tostissima per quegli anni, cioè comunque un anime che parlava di, già nel 99, di internet, del legame della privacy, della possibilità del fatto che i dati non fossero così sicuri, di un mondo che si sta già immettendo in una digitalizzazione prorompente, soprattutto quello giapponese, perché Tokyo era già un po' avanti a noi rispetto a queste cose, e era veramente interessantissimo. Poi vabbè, il Giappone ci ha sempre avuto questa fissa per il fatto che tutti i protagonisti degli anime e dei film e delle loro storie fossero sempre dei giovani, perché per i giapponesi è sempre la generazione nuova che salva il mondo dalle
Senti,
situazioni
ma
difficili.
Come si dice, ma i Digimon, visto che li stiamo nominando, erano nati per fare da contraltare, per seguire l'onda, come si è percepito e come alla fine sono stati contrapposti in Italia, o no?
Cioè, ma no, in realtà nascono... no, sai, perché perlomeno nascono più o meno temporalmente insieme. L'unica cosa che è arrivata un po' cioè che è nata leggermente dopo, è l'anime, cioè l'anime dei Pokémon in Giappone è nato nel 97, mentre quello dei Digimon nel 99, due anni più tardi. Ma il Digimon in sé sono nati più o meno sempre lì, a cavallo tra il biennio, tra il 95 e il 96, più o meno.
Perché anche i Digimon nascono come giochi, quindi?
Nascono anche loro come giochi, anche se avevano una valenza diversa. Il gioco dei Digimon era più una cosa simile al Tamagotchi, cioè che tu avevi questo affare, questo ingegno, questo aggeggio che tu dovevi nutrire, crescere, far crescere. E era un po' molto diverso, cioè non c'era quel gioco, quel GDR che era Pokémon, che era molto più complesso. Però ti dico, a livello di animazione davano 10.000 giri ai Pokémon, anche perché, cioè, i Digimon parlavano, una cosa che i Pokémon non potevano assolutamente fare. Cioè, i Digimon esprimevano dei pensieri, e in più, ecco, il design era bellissimo, era super futuristico. Poi però in più avevano messo anche Mamoru Soda a dirigere i primi film dei Digimon, addirittura alcuni, un paio di episodi se non sbaglio, il 21esimo e il 20esimo della prima serie dei Digimon, cioè comunque un regista d'animazione affermatissimo, il regista di Wolf Children, Summer Wars, The Boy and the Beast, che non so se avete visto, Mirai, che sono degli ottimi film a livello di animazione, anzi... buonissimi, uno dei registi migliori in circolazione. Avevano veramente tantissime carte in regola per distruggere il brand Pokémon dal punto di vista dell'animazione. Poi però hanno fatto alcune scelte un po' opinabili, oppure non tanto opinabili. Diciamo che il pubblico non era magari pronto per alcune cose, e quindi i Pokémon sono saliti alla ribalta e ciao, li hanno bruciati letteralmente.
Ci stiamo muovendo al limite tra due fandom estremamente agguerriti.
Assolutamente.
Quindi rischiamo di inimicarci.
Vabbè, ma tanto Matteo si prende tutte le responsabilità di quello che dice. Io dall'inizio ho detto che non ne so mezza, tu quasi. Quindi al limite, se ci pagate, vi diamo anche l'indirizzo, quindi non c'è mica problema, cioè adesso che problemi ci sono.
No, dai, diciamo che ecco, il brand Digimon ha sbagliato in un paio di cose che secondo me sono state, ecco, innanzitutto la complessità dei mostri in sé, cioè si sono i Pokémon erano semplici, la fortuna dei Pokémon era proprio il senso della semplicità, cioè erano rotondi, avevano quella forma un po' perfetta che tutti amavano, cioè il Pikachu è una mascotte non a caso, è un Pokémon semplice, tondo, che fa versi carini. I Digimon invece erano comunque tutti segmentati, con queste linee un po' ruvide, molto accessoriati, sempre più particolari, e la semplicità un po' spariva. E oltre al fatto che potevano parlare, quindi anche il testo era un po' scomodo, perché non era più il verso del Pika Pika, ma anzi, cominciavano a dire dei pensieri un po' particolari, un po' scomodi per certi versi, e non era semplice.
Anche le evoluzioni erano più complesse rispetto
a
quelle dei
Pokémon. Erano anche troppi. I Pokémon avevano capito che l'evoluzione era una trovata geniale, però andava centellinata. Non potevano esserci così tante evoluzioni, cosa che invece hanno fatto i Digimon fin dall'inizio. Poi in realtà i Pokémon a metà degli anni 2000 hanno ripreso tanto dai Digimon, assolutamente. A metà dei primi anni 10 del 2000... la quinta generazione, se non sbaglio, e la sesta vanno tantissimo nella direzione dei Digimon. Infatti sono quelle che hanno fatto più flop in assoluto, quelle che sono piaciute meno.
Perfetto. Ok. Cioè proprio per dire, ok, avete preso quello che non dovevate prendere.
Eh sì, perché hanno reso delle cose estremamente semplici, molto complesse, hanno fatto diventare i Pokémon sempre più pieni di cose, quasi robotizzandoli, addirittura fondendoli in alcuni casi, proprio come succede all'interno dei Digimon, e hanno trasformato alcuni Pokémon in dei veri e propri Digimon, che però all'interno del mondo Pokémon non funzionano. Non funzionano perché è tutto un mondo più sereno, più tranquillo. Invece il mondo dei Digimon era molto più scuro, più dark, e lì funzionava. C'era bisogno di quei kaiju enormi che si colpivano, capito? Sui Pokémon no, i Pokémon sono piccoli, sono teneri, non puoi fare un cyborg di 2 metri che si fonde con un altro.
Ti giuro che mai avrei pensato di fare un episodio in cui alla parola Digimon avrei associato oscuro e dark.
Eh sì, in realtà
giuro,
sì.
Mai l'avrei pensato.
Eh sì, invece sì, assolutamente, guarda. Erano molto più...
Le cose che si scoprono.
Eh sì, no, ma guarda, sul serio, c'è una differenza nettissima tra i due brand e purtroppo dopo poi in più... Pokémon si è spostato in tutto quello che è il merchandise. Veramente c'era un periodo a inizio anni 2000 in cui tutto era brandizzato Pokémon, cioè dallo zainetto all'astuccio, alla merendina, al cappellino, la maglietta, i pupazzetti di peluche, le minifigure, le carte, che poi anche quello è un settore di cui dobbiamo parlare a parte, però...
adesso ci arriviamo. Penso che forse l'unico brand che mi viene in mente ancora più violento, ancora più aggressivo da questo punto di vista sia Hello Kitty.
Ma sì, però ti dico
Star Wars
Star Wars arriva a quel livello,
è da inserire all'interno, forse. Allora Star Wars adesso vi direi, perché ai suoi tempi, però questo forse me lo sapete dire più voi, perché io l'ho vissuta di meno sulla mia pelle,
però oggettivamente c'ha ragione, cioè Giuseppe, fattene una ragione da questo punto di vista, non puoi dare un colpo al cerchio nella botte.
È uscito il ritorno dello Jedi,
cioè io avevo 3 anni, non è quello, però c'ha ragione sul fatto che anche solo sulla seconda trilogia lui c'ha una certa età e te ce n'è un'altra, quindi
io la
muto,
seconda trilogia
accettala,
per esempio non l'ho vista al cinema, purtroppo l'ho vista sulla Rai, quando la davano, cioè, sulla Rai, la
quindi fattene una ragione,
disgustato da questo episodio.
Fattene una ragione, questo è il karma che dopo un anno ti torna addosso con mio sommo piacere. Matteo, devi tornare più spesso. Non c'è cambiato. E Però sì, cioè nel senso, ci sono tanti brand che sono, anche la Marvel ormai è,
sì,
un brand
adesso
che
assolutamente
assalta, ma le dimensioni negli anni e nel tempo e la diffusione capillare di questo tipo di brand non è mai stata raggiunta, secondo me, neanche da Star Wars nei periodi cose, e neanche dalla Marvel.
Adesso ti dico, la Marvel periodo. È un po', sia Marvel che Star Wars sono difficili da considerare adesso, perché ormai fanno tutti parte del brand Disney, quindi all'interno di Disney è, cioè ovvio che Disney sia il brand che
se li sommiamo insieme, vabbè, tanto piacere, esatto, però dobbiamo sommare, cioè, n brand insieme,
esatto, quindi difficile da considerare. Una volta forse, cioè no, forse sicuramente il fatto che Pokémon si fosse diffusa così a macchia d'olio è anche per il fatto che erano i primi periodi in cui si iniziava a vedere gli effetti della globalizzazione, cioè proprio il fatto di riuscire a raggiungere tutte le varie culture, tutte le varie località, e quindi Pokémon si è letteralmente preso tutto il mercato di un certo tipo di settore, perché oggettivamente, certo, tra il merchandising di Pokémon nel 2017-2018, se non sbaglio, e qui viene fuori il mio lato di economista, ha venduto di merchandising una cosa come 3 miliardi di dollari, e praticamente allo stesso livello dell'NBA, il campionato di pallacanestro americano, che è...
Quindi possiamo considerare che effettivamente i numeri siano...
Sono altissimi, cioè è una cosa incredibile, è penso il 20° brand al mondo per vendite da merchandising, cioè... Pokémon, ecco. Ragazzi, parliamo di Pokémon, dove...
Sì, sì, ma non è, questo di sicuro non mi stupisce neanche particolarmente, proprio perché avendo anche visto l'esperienza Hello Kitty,
certo,
da dire, Hello Kitty, signori, siamo allo stesso livello.
Sì.
Tant'è che poi allora... la serie animata, allo stesso modo dei videogiochi, ha dato... seguito, nel senso, ha fatto scuola, sono arrivati diversi emuli, al di là di Digimon, che in realtà non è un emule perché si è sviluppato diversamente, sì, ma se penso a prodotti tipo Yu-Gi-Oh!, Beyblade,
assolutamente, che ma hanno il avuto primo forse Monster identità. Ranger mi viene in mente come similitudine dai Pokémon, ma quello poi ha avuto veramente una parabola subito in discesa, perché poi è morto.
Ma questo secondo me poi è una cosa che di nuovo capita molto di frequente, cioè qualcuno inventa una nicchia che non c'era,
esatto,
e altri dicono: ah, figo, c'è quella nicchia, andiamo a provare a occuparla.
Poi Pokémon ha sfruttato un salto di tecnologia, sicuramente, il fatto che tutti si potessero appropriare di tutto, e ha creato quella cosa che è il collezionismo, perché nascono fondamentalmente come prodotti da collezione, e è quello che l'ha reso il brand incredibile, perché tuttora adesso ci sono un miliardo di prodotti Pokémon e tutti collezionabili, esclusivi. Poi vabbè, ci arriveremo quando parleremo del gioco di carte collezionabili, ma anche lì,
certo,
cioè, hanno dato un senso di esclusività impensabile per qualsiasi cosa, eppure sono stati geniali e l'hanno portati a queste vette.
Ma a questo punto parliamone, che a questo punto ci abbiamo girato intorno,
diciamo,
un po' di volte, quindi possiamo parlarne.
Diciamo
quindi che... abbiamo detto che abbiamo gioco, videogioco, serie animata che è arrivata dopo.
22 stagioni, peraltro, nemmeno.
22 stagioni? Ecco, questa l'avevo persa. 22
sai,
stagioni?
Dal punto di vista proprio animato, il fatto dei Digimon, l'altro problema dei Digimon, secondo me, cioè problema, che per me non è un problema, però dalla parte del pubblico probabilmente sì, i Digimon, o perlomeno i personaggi dei Digimon, dopo una stagione crescono. Capisci? Invece Ash, il protagonista della serie animata di Pokémon, è lo stesso da 22 anni, cioè non cambia mai a livello di
età. È un grave caso, vogliamo parlarne. Cioè,
stesso, è fermo nel tempo, quindi piace sempre perché raccoglie sempre fette di pubblico nuove. Invece il Digimon, crescendo, tu perdi quella connessione temporale con le nuove generazioni. E questo è stato un grosso errore da parte dei Digimon, che l'ha fatto pagare a caro prezzo, e adesso infatti stanno facendo un remake i Digimon, la Toei, se non sbaglio, sta facendo un remake che va su Crunchyroll, e proprio della prima stagione storica.
A questo punto però mi dovete dire anche quanti episodi ci sono per stagione, perché se devo star male, devo star male del tutto.
Ah no, troppi. La prima stagione, non considerando gli episodi... allora, se non sbaglio, in Italia ne arrivarono 61, ma...
Di una stagione?
Sì, di una stagione, ma invece in America o in Giappone erano credo 66, perché in Italia ne tagliarono qualcuno, ti dico, tra quello di Porygon, tra un altro, perché se non sbaglio uno dei cattivi uomo indossava degli indumenti da donna, quindi in un periodo,
certo,
in
beh,
cui
sai,
non... esatto,
sì,
ovviamente
sì, sul Team Rocket ci sono state un sacco di discussioni.
Esatto, e comunque tagliarono alcuni episodi e quindi ne arrivarono, mi sembra, 61 su 66. Poi le altre stagioni sono tutti più o meno tra i 40 e i 50 episodi a stagione.
Quindi stiamo parlando di
anche
qualcosa.
Di più, se volete ce l'ho davanti, perché per curiosità, le stagioni variano dai 34 agli 83 episodi.
Ecco,
quindi proprio...
ok, quindi una media, quindi,
se
di 50,
facciamo la media dei 50 per 22 stagioni, stiamo parlando di più di 1000 episodi.
Eh sì, assolutamente, assolutamente.
Sto malissimo in questo momento. Il primo che mi dice che una serie ha troppi episodi, gli rifaccio questa e la risolviamo seduta stante.
Peraltro
va bene.
Diciamo che la serie dei Pokémon è un po' come la serie manga di Conan per i giapponesi, credo, fondamentalmente.
Sì,
cioè, esatto. Quella cosa che continua all'infinito e che non ha età e che non ha, cioè che non ha nemmeno più una trama orizzontale, mettiamola così.
Quello o One Piece, uno dei due?
Beh, però One Piece ha una trama e anzi è tutto un altro spessore, tra virgolette, diciamo così. Che tra l'altro il regista della serie animata di Digimon e dei suoi film, Mamoru Soda, è stato anche uno dei registi di un film di One Piece, se non sbaglio. Uno dei più interessanti, però vabbè, non siamo qua per parlare di One Piece.
Prima o poi faremo un episodio su One Piece, per la gioia di Sergio.
Ma farò come questa volta, cioè pari, quindi non c'è, io faccio domande sceme, qui non c'è problema. Comunque, dopo questi pochissimi episodi della serie pochissimi. Animata che si guardano in un weekend, altro
esatto.
Che Netflix and chill,
non ripetitivi.
Ci tenevo a inimicarmi una fascia del pubblico dei Pokémon. A me, per esempio, l'animazione e proprio il tratto, il disegno delle ultime serie non mi piace, delle ultime stagioni non mi piace per niente. Cioè, qui lo dico, qui lo nego, ora verranno a casa mia. Però...
No, io sono colpito che tu abbia visto le ultime serie, questa che mi colpisce.
Ma perché sulla serie animata riesco ancora a seguire qualcosa.
Però sì, il tratto delle ultime serie non è il massimo, soprattutto dei personaggi fisici e non dei Pokémon, ovviamente.
Sì,
però
sì,
dei
sì,
personaggi fisici non è il massimo.
Ok, allora torniamo invece a bomba sul discorso gioco di carte. Quindi
sì.
Abbiamo detto animazione, abbiamo detto merchandising nel frattempo, e quindi a questo punto deduco che abbiano deciso che era arrivato il momento di sfondare su un altro mercato, sostanzialmente.
Esatto, un mercato che a fine anni 90 e inizio anni 2000 era letteralmente il mercato, credo, uno dei mercati dominanti, cioè più giovani da quel punto di vista, ma che poi ha portato un risalto incredibile. Cioè io vi ripeto, sempre parlando della mia esperienza personale, fin da quando sei piccolo, ecco, l'accoppiata era Game Boy e carte, sempre, perché era l'evoluzione delle figurine, mettiamola così.
Okay.
Cioè se magari negli anni 90 il boom erano le figurine, poi a inizio 2000 l'evoluzione sono state le carte dei giochi collezionabili. Pokémon in primis, perché al solito Pokémon è un gioco semplice anche nelle carte, e poi Yu-Gi-Oh! Con il tempo, perché ovviamente veniva fuori quello, e quando crescevi andavi su Magic, e che era la cosa, diciamo, più da grande, da teenager, perché era complesso a differenza di Pokémon. Però Magic era il competitor, perché tuttora Yu-Gi-Oh! È un po' morente come gioco, è passato un po' di moda, soprattutto in Italia. Invece Magic va ancora alla grandissima, cioè la sua nicchia di giocatori, di pubblico ce l'ha, perché è un gioco complesso, non è un gioco semplice. Invece Pokémon, la parte giocabile è diventata irrisoria, e l'unica cosa importante è diventata la parte del collezionabile. Cioè il rendere ogni carta unica, e quindi si è arrivati all'idea del collezionare carte, che fondamentalmente era l'idea principale dei Pokémon, perché, ripeto, i Pokémon nascono come, più come collezione che come gioco in sé. proprio prendendo spunto da quella collezionare insetti, perché ovviamente i giapponesi sono stra fissati col collezionare le cose, soprattutto gli insetti, e lo stesso Satoshi Tajiri, che era l'inventore dei Pokémon, aveva preso proprio l'idea da questa cosa. Infatti i primi Pokémon sono tutti di forma animalesca, quasi insettoide fondamentalmente, e però poi hanno tirato fuori nel 99 il gioco di carte, che per 4-5 anni, se non sbaglio, mi sembra dal 99 al 2003, ha condiviso la casa di distribuzione con Magic, perché la distribuivano la Wizard of the Coast. Poi hanno perso i diritti e ha ripreso tutto Pokémon Company, che ha, diciamo, strutturato il gioco di carte più, ecco, dal punto di vista del collezionismo che dal punto di vista del gioco in sé. Anzi, credo che il gioco si sia ripreso adesso tramite la, diciamo, una piattaforma digitale, perché c'è proprio un'applicazione, non so, un portale dove si può giocare a Pokémon.
Questo però mi confonde, perché cioè, se ho un gioco di carte mi immagino che sia fisico.
Esatto.
Passare sul digitale mi disturba alquanto concettualmente.
Però ti dico, guarda, adesso dentro i pacchetti delle carte Pokémon ci sono dei codici all'interno, cioè un codice di ogni pacchetto dove tu puoi riscattare quel pacchetto online. E okay. Moltissime persone comprano i pacchetti per trovare le carte per collezionarle e poi per giocare online. Non chiedermi okay. perché, probabilmente per la facilità del fatto che comunque online tu puoi giocare letteralmente contro chiunque, invece in maniera fisica è sempre più difficile, perché comunque strutture o comunque possibilità di giocare non ce l'hai. E poi una persona di 27, 28, 29, 30 anni che gioca a Pokémon al parco con l'amichetto è un po'
potrebbe scatenare qualche esatto. problema, secondo esatto. me. Potrebbe scatenare qualche sospetto.
Invece da sì, casa, sì. allora, no, possiamo giocare senza problemi, tanto non ci vede nessuno, non ci sono problemi.
Sta infatti, prendendo una piega bruttissima questo episodio.
Anche Magic comunque ha fatto questo tipo di passaggio.
Sì,
non
sì,
è
sì,
solo,
sì, anche Magic, anche Magic, assolutamente. Però la fisicità di Magic è sempre stata vista diversa. Cioè Magic è stato sempre un gioco complesso e che la stessa rarità della carta è sempre stata dovuta alla giocabilità di essa, capito? Cioè già i primi set di Magic tuttora sono rarissimi e costosissimi, però perché, oltre che perché sono vecchi, perché le prime carte erano talmente tanto forti che erano quelle che ti cambiavano la partita durante il gioco. Pokémon no, cioè Pokémon la rarità va in base al Pokémon stesso, cioè ci sono le carte di, non so, penso ai Pokémon più belli o comunque più riconosciuti dal punto di vista del fandom, Charizard, Pikachu, Umbreon e Espeon, le loro carte di qualsiasi espansione si parli costano sfracelli in più di tutte le altre carte del set, ma non perché sono più forti o perché sono giocabili chissà in quale maniera, semplicemente perché sono Pokémon più conosciuti, più belli, e tutti li vogliono, e quindi
più commerciali.
Esatto, più commerciali.
Beh, d'altronde, effettivamente, se proprio per tornare al discorso che dicevi prima, che alla fine hanno puntato molto sulla collezione
sì.
e poco sul gioco, alla fine il concetto è: a noi ci basta che compriate.
Esatto.
E concettualmente, esatto. Se ti do tanta roba da collezionare, a quel punto tu ti troverai sempre a voler più cose, perché le collezioni, paradossalmente, se ci ragionate... il gioco a un certo punto potrebbe non spingerti a comprare di più.
No.
Perché esatto. se hai un mazzo che ti soddisfa, se hai delle cose che ti soddisfano, volendo potresti continuare a giocare,
assolutamente,
non dico in eterno, ma abbastanza bene, senza grossi problemi. Se invece spingi sul collezionismo, il collezionismo quello ti porta a fare...
Il collezionismo non finisce mai, ma infatti loro ci hanno lavorato benissimo, perché già soltanto, soprattutto in Giappone, questa è una cosa che in Europa, perlomeno in Italia non è arrivata, ma credo proprio in Occidente che non ci sia mai stata, è il creare delle carte esclusive per tutto. Ripeto, in Giappone la collezione è ovunque e si fissano in qualsiasi cosa, però hanno reso alcune carte uniche, cioè diciamo fuse con sia l'idea del Pokémon che con il videogioco, perché c'erano, mi ricordo, delle carte in Giappone che, siccome per il primo set alcuni Pokémon sui giochi, come vi dicevo, si potevano far evolvere, si potevano ottenere soltanto tramite scambio. Quindi c'erano 4-5 carte che tu potevi mandare a Pokémon Company insieme a una carta che si trovava, se non ricordo, al McDonald's o in una determinata macchinetta, che se tu la trovavi la mandavi a Pokémon Company con la relativa carta e le carte dei Pokémon che volevi, degli stadi intermedi che volevi far evolvere, e loro ti rimandavano la carta del Pokémon evoluto. Oppure il discorso che mi sembra che davano un Kangaskhan promo, che era il Pokémon di prima generazione che aveva il figlioletto nel marsupio, lo davano proprio ad un torneo di genitori e figli per i vincitori. Cioè era un'esclusività molto intelligente, cosa che invece Magic questa l'ha un po'
mi sento
cannata.
Di dire che è molto diabolica, però come cosa
è diabolica, però tu renditi conto quanto può essere rara e particolare una cosa del genere. Oppure il creare, certo, magari una carta per la per il primo Pokémon Center creato a New York con lo sfondo lo skyline di New York, e quindi avere quella carta specifica per quello specifico evento, le collezioni da McDonald's, sono delle cose assurde. E infatti adesso si è arrivati a costi per i set quelli proprio storici a livelli disumani. Cioè prima, ripeto, a metà primi anni 10 del 2000, 2004-2005, le carte di Magic costavano molto più delle carte dei Pokémon, soprattutto a livello di rarità. Adesso il confronto è impietoso, cioè ma non si inizia nemmeno. Per quanto costino comunque, cioè se io penso a una carta di Magic particolare costerà 6-7 mila euro sul mercato, diciamo così, secondario, ma se ci sono set di Pokémon o carte di Pokémon che scollinano le migliaia.
Io non però stavo pensando, mi è venuto in mente un flash di parallelo, anche se stiamo parlando ovviamente di cose diverse, ma c'è un qualcos'altro che ormai campa grazie alle forme rotondeggianti e alle variant e all'inventarsene uno ogni volta, che sono i Funko Pop.
Assolutamente.
Cioè, se ci pensate, il meccanismo,
sì, il meccanismo è lo stesso,
strettamente legato, in questo caso soltanto alla gadgettistica.
Sì.
Ma il meccanismo è lo stesso.
E infatti adesso stanno facendo le Funko dei Pokémon. Si sono svegliati, hanno comprato questa licenzina da The Pokémon Company, hanno detto: ma sai che forse possiamo crearne tipo 2000 che possono
non c'è
essere...
limite ai danni che possono fare,
esatto,
con una cosa del genere.
Esatto, perché
ricordiamo alla Funko che noi siamo disponibilissimi a ricevere
a ricevere, a pubblicizzare, se ci vogliono sponsorizzare noi siamo qui,
se vogliono comprare noi siamo venduti.
Ma se vogliono fare un Funko, io sono già nella forma giusta, quindi se vogliono fare un Funko, cioè, ma assolutamente sì, va
però
bene.
È così, hai assolutamente ragione Sergio, è proprio lo stesso, cioè perlomeno la stessa idea, soprattutto dell'esclusività. Anche le Funko adesso vanno subito esaurite, e nel mercato secondario, quindi eBay e quant'altro, salgono a livelli esponenziali.
Giuseppe, il Funko
di Luca,
a parte il Funko di Luca, ma il Funko di Clara, di Clara Oswald,
sì, di Clara Oswald,
è improbabile e ha dei
quella
prezzi
del San Diego Comic Con del 2016-2017, possibile, che ha il TARDIS con i fiorellini e tutto affiorato.
No, quello è il TARDIS di Clara, ma c'è proprio il Funko Pop di Clara.
C'è proprio il Funko di Clara, ok.
C'è proprio il Funko Pop di Clara, che in questo momento mi sembra che sul mercato parallelo, ed è anche uno dei più economici, non lo trovi a meno di 200 euro.
Esatto.
Per parliamo quanto mi riguarda, possono ottenerselo, esatto. Manco,
non ne dubitavo,
neanche regalato lo voglio, ma Funko di Clara.
Se lo regalo non lo prendo io, non c'è problema. Guarda
anche io avevo pensato, proprio per avvicinarmi al mondo Funko, di cominciare la ricerca con i Funko di Doctor Who. Poi ho visto che di 45 che ce ne sono, 5 sono disponibili sul mercato normale.
vedi che allora posso anche già vantarmene, perché io ne ho una quindicina, per cui
ecco, gli altri 40 sono già a prezzi diciamo medio alti.
Ma in realtà quelli del dottore poi ti devono, allora io ad esempio, poi torniamo a bolla sui Pokémon. Io del dottore ad esempio ho preso i vari dottori, perché quelli, certo, li volevo avere, e una versione per dottore più semplicemente Capitan Jack e River Song e Missy, basta, perché poi
lo so, poi dopo tre, però basta
3500 Dalek,
delle varie cose, oppure ecco tutti i Dalek che sarebbero bellissimi, però già lì si sale, quindi purtroppo la stessa cosa fa la Funko e sta facendo adesso con i Pokémon. Ho già visto che hanno fatto delle versioni normali e oversize per Mewtwo, non oso immaginare le versioni che faranno per tutti gli altri 800, 900 Pokémon, comprese tutte le varie versioni alternative, regionali, eccetera.
Diciamo che spaventa abbastanza la quantità di incassi che possono fare.
Sì, ma oltre anche il fatto di dove li puoi mettere in una stanza, perché adesso finché sono 10-15 Pop è un conto.
Io con i miei Pop, io ne ho penso una settantina di Pop in questo momento, ho iniziato a prendere gli espositori a scale.
Esatto, tu pensa per fare tutta quella dei Pokémon nel giro di un paio d'anni quando ne buttano fuori 800.
Sì, no, ci vuole una stanza apposta. Sentite, il grosso boom invece degli ultimi anni, quello che è uscito dal giro degli appassionati per andare a toccare un po' tutti, me incluso, perché ho detto ci ho giocato, è stato Pokémon Go. Cioè la volontà di lanciare un gioco mobile che fosse sostanzialmente, in questo caso con dinamiche diverse da quello che posso dedurre rispetto ai giochi, giochi classici, con l'ottima idea di sfruttare la realtà aumentata e quindi di giocare in giro, quindi di giocare con la localizzazione, giocare col fatto di trovare alcuni Pokémon soltanto in alcune aree e non in altre, tipo quelli acquatici vicino agli specchi d'acqua, e vi dicendo così, quante carpe ho trovato sui navigli, quante carpe c'erano sui navigli, una cosa impressionante. E però hanno avuto questa idea geniale, che tra l'altro anch'essa è stata subito riciclata, perché lo stesso marchio di Jurassic World ha creato un gioco
simile,
parallelo molto, molto simile.
Anche per Harry Potter se ne parla.
Sì. Esatto. Però loro sono stati i primi e sicuramente sono stati i più diffusi. E tra l'altro sono stati anche i più criticati, perché ovviamente quando qualcuno si inventa qualcosa, qualcun altro deve rompere le balle. Però oggettivamente, a parte la necessità a volte di comprare dentro il gioco, che è una cosa che ovviamente a me fa sempre storcere un po' il naso.
Però che ormai tutti i giochi sono così, dal punto di vista mobile.
Dal punto di vista mobile assolutamente sì.
Ma anche dal punto di vista delle console.
Sì, adesso anche delle console, però prima dei mobile campano però in questa maniera.
Diciamo che se vogliamo, questa è l'unica cosa che può farmi storcere il naso. Dal punto di vista dell'idea è un'idea geniale.
Sì,
è un'idea che metti insieme un tot di cose, quindi la possibilità di scambio con gli altri, perché poi ovviamente è nata questa, quella di fare le squadre, quella di girare e quindi anche di camminare e di muoversi,
ma anche scoprire posti della propria zona.
Esatto,
perché comunque assolutamente danno anche informazioni riguardo alle cose che incontri.
Assolutamente, quella è stata una delle cose che io più ho apprezzato, perché alla fine tu ti prendevi una serata o un pomeriggio, andavi in giro a cazzeggiare e sfruttando questa cosa magari scoprivi dei luoghi che non avevi mai visto, che erano magari nel tuo quartiere. Io ci faccio un post sul mio blog a riguardo, perché c'è stato poi un momento in cui la gente ha iniziato: ah, questi imbecilli che giocano come i Pokémon.
Certo, ovviamente
c'è sempre qualcuno che deve criticare. Io invece ho sempre trovato la cosa, indipendentemente da tutto, abbastanza furba e abbastanza interessante. Poi ovvio che c'è sempre chi esagera.
C'è sempre il contraltare, perché tanto c'è sempre. Pensate che in Giappone addirittura, se non ricordo male, vedendo in un video, i tassisti, nel periodo in cui è scoppiata la Pokémon Go mania, hanno dovuto mettere degli adesivi appositamente con un divieto con la faccia di Pikachu, perché non si poteva più giocare a Pokémon Go dentro i taxi, perché altrimenti i tassisti venivano fermati ogni 4 secondi durante una corsa per fermarsi per andare a prendere un Pokémon, per andare a far ritornare indietro perché gli fuggiva un qualcosa, e dovuto mettere una cosa del genere perché si è sconfinati nella pazzia, nell'esagerazione, come sempre accade.
Ma tra l'altro, se non mi ricordo male, poi anche nel gioco hanno iniziato a mettere dei limiti per cui si rilevava che tu andavi oltre una certa velocità o non funzionava o ti avvisava
esatto, non funzionava o comunque non ti faceva contare i passi, queste cose qua. Però in realtà l'idea è stata geniale. La cosa che a me mi ha sempre sorpreso è che io non pensavo prendesse di nuovo tutta questa fetta di persone, perché ha rimesso i Pokémon letteralmente al centro del mondo in un attimo. Cioè prima tutti avevano giocato a Pokémon, ovviamente, però tutti lo vedevano come un brand infantile, fondamentalmente.
Sì.
E se tu giocavi a Pokémon anche dopo che tutti l'avevano scollinata, o comunque ancora ti interessavi al brand, ti interessavi all'anime, al manga, perché anche il manga di Pokémon è qualcosa di incredibile, molto meglio della serie animata, tu ti ritrovavi tutti a dire no, ma sei infantile, come al solito, no? Come fai a giocare a questa cosa? È una bambinata. Poi arriva Pokémon Go, io pensavo che facesse presa soltanto sugli appassionati, sui nostalgici, invece cavolo, cioè mi sono ritrovato tutto il mondo
lì, secondo me,
sulle strade.
Ha giocato tantissimo un paio di cose. Punto primo, ricordiamoci che tutti abbiamo un cellulare.
Sì, assolutamente, assolutamente.
E partendo da quello fa sì che se uno si annoia o se uno vuole anche solo provare una cosa di cui parlano tutti, è un click e se lo scarica e ci può giocare. Il livello di addittività di una cosa
alto.
Del genere è altissimo,
sì.
Perché nel momento in cui inizi a provarlo ci sei già dentro.
Sì.
Quindi da questo punto di vista, secondo me, tra l'altro ho usato il termine addittività all'inglese in una maniera indecente, che non c'entra
infatti,
nulla.
Di dipendenza.
Sì, no, ma anche perché in italiano non si dice, per cui è quello che stavo notando. Nel momento in cui lo provi, lo prendi, lo installi, lo provi, basta, sei lì. Cioè, e diventa la cosa per cui, ma sì, dai, fammi provare a fare due passi, provare a vedere cosa c'è, devo solo camminare, e allora inizi a prenderne uno, ma poi ci prendi gusto perché ne hai preso uno, è proprio un effetto che non è legato al Pokémon, è legato al meccanismo,
sì,
poi
sì.
È ovvio che nel momento in cui mi dai il meccanismo di collezione, come
no, ma basta
abbiamo
i Pokémon, basta letteralmente i Pokémon, perché tanto sono un brand famosissimo, la gente, ah, che bello, adesso possiamo stare davanti al cellulare giustificati giocando con i Pokémon, e la cosa ha preso letteralmente di nuovo tutto il mondo. Poi, come al solito, la cosa è scemata abbastanza in fretta, diciamo.
Sì, mi sembra sei mesi, diciamo, il piccolo ha tenuto sei mesi.
Sì, l'ha tenuto per sei mesi, un anno, poi dopo la cosa è scemata, e ovviamente il gioco poi è migliorato. Però la gente, invece, come al solito, la gran parte delle persone che l'ha scaricato soltanto per la moda del momento, l'ha abbandonato e è tornata a camminare semplicemente facendo swipe up su Instagram e quant'altro. Che anche lì mi fa molto ridere la cosa, perché molte persone dicono, no, ma giochi a Pokémon, stai sempre davanti al cellulare. Sì, ok, ma cioè, le persone stanno comunque davanti al cellulare, anche se non giocano a Pokémon, se stanno su Instagram, su Facebook, quindi...
Quello è assolutamente il due pesi e due misure di cui siamo maestri in ogni ambito.
Esattamente.
Su quello, ti ricordo le lotte tra gli appassionati di manga e gli appassionati di fumetti americani.
Quindi
cioè, diciamo che quello che guardo io non conta, è quello che guardi tu che è sbagliato.
Esatto, sì, è sempre questo
a prescindere.
Però è ecco... veramente un botto assurdo, e è stato qualcosa di incredibile, perché anche lì ha rivoluzionato un po' le
sì,
a parte che ha rilanciato il brand, tant'è che poi è uscito
tantissimo
il film da poco, ma poi gli altri come al solito hanno seguito a ruota. Parlavamo di Harry Potter, ma anche lo stesso Mario, c'è stato il gioco per cellulare, che sfruttavano più o meno le stesse modalità, quindi cammini, fai ovviamente acquisti in app, quindi magari il gioco di per sé gratis, gratuito, però poi c'è tutto un mondo dietro.
Però anche lì comunque potevi, Pokémon Go è uno dei pochissimi giochi da mobile che comunque tu puoi tranquillamente giocare senza fare acquisti. Nel senso
sì,
che
è
non
vero,
è assolutamente...
basta avere pazienza, avere pazienza.
Ma neanche, cioè comunque in generale, cioè non è che l'acquisto non ti accelera quasi nulla l'esperienza di gioco. Ecco, mettiamola così.
Se non mi ricordo male, io quelle poche volte che ho comprato qualcosa era per qualche Pokéball, perché magari non ne avevo in quel momento.
Sì, esatto, perché magari
in quel momento
non l'avevi. Certo, ovvio, se qualcuno vive magari in una città piccola dove ci sono pochi punti di raccolta, tipo Pokéstop e quant'altro, sì, forse rischi di rimanere un po' a corto, mettiamo così. Però anche lì, dopo i primi sei mesi, un anno, i Pokéstop, anche in una cittadina magari medio-piccola come la mia, da 40-50 mila abitanti, si sono centuplicati. Ormai poi... comprare per gadget o items in più è veramente irrisorio e poco sensato, cioè giochi benissimo senza nessun problema. Poi con gli anni hanno anche aumentato la giocabilità, hanno aumentato le generazioni, perché anche qui con cosa vuoi far presa se fai un gioco di Pokémon con i primi 151 ovviamente.
Sì, inizialmente c'erano i classici, poi pian piano hanno iniziato ad aggiungere.
Pian piano hanno iniziato a metterli tutti, più, cioè tutti,
sappiate
generazione per generazione, però ovviamente più. Adesso poi tutta la cosa legata all'eventualità, perché anche lì hanno inserito gli eventi, hanno inserito le possibilità di catturare, anche lì a livello di esclusiva, un Pokémon magari shiny, quindi cromatico con colori invertiti, solo in un determinato weekend della settimana, oppure se non sbaglio per Lucca un anno c'era proprio la possibilità di catturare un Pokémon che altrimenti nella regione europea non si trovava, dovevi andare in America. Quindi proprio l'esclusività l'hanno mantenuta comunque. Anche in Pokémon Go ci sono alcuni Pokémon che sono trovabili soltanto all'interno di regioni continentali. E quindi se tu non viaggi...
Sì, è vero, questo l'avevo sentito. Sì, quindi non puoi, viaggi... cioè, oppure proprio in alcuni continenti specifici.
Esatto, in alcune regioni che possono comprendere magari continenti oppure comunque settori, quindi vari stati. E se tu non hai possibilità oppure... devi anche lì connetterti con qualcuno che vive al di fuori e che magari può catturarli e quindi scambiarteli in maniera così. C'era dopo anche la possibilità, come al solito all'inizio, di aggirare questa cosa, cioè cambiando le credenziali del GPS e quindi far figurare che è una persona magari di italiana è a New York e quindi potevi catturare il Pokémon.
Sì, quella è proprio bastardella,
sì,
come
classico,
cosa.
Quello è un classico, come tutti i giochi iniziali, che ovviamente hanno quei piccoli bug, poi però dopo, quando piano piano si sono accorti, hanno rimediato.
Assolutamente. Allora, fermiamoci un secondo, Matteo, perché abbiamo perso Giuseppe.
Ottimo.
Che non lo vedo connesso. E per fortuna che siamo verso la fine, però adesso gli chiedo... che cavolo è successo? Infatti ti ho lasciato parlare perché così poi ho lo stop dove tagliare.
Ok, io spero assolutamente che riusciremo a salvare la mia recording, io me lo auguro. Giuseppe
no, no, ma assolutamente, io lo vedo che sta andando avanti.
Beh, perfetto, perfetto.
Eccolo qua, Giuseppe.
Eccomi, ah, ecco. Scusate, è caduta la connessione, non so
non
perché.
Ti sento, non ti sentiamo.
Aspetta, ora sì, mi sentite? Sì. È caduta la connessione, scusate.
Nessun problema, perché me ne sono accorto, ho lasciato parlare Matteo finché non finiva una frase, così siamo perfettamente allineati. Tanto sappiamo già che Zencastr non dovrebbe averti segato nulla.
E io sono... Non... No, infatti è andato avanti. Quindi.
Infatti, quindi zero problemi. Okay. No,
Matteo, cosa ha detto? State ancora parlando di...
Sì, stavamo sempre parlando di quello, ma direi che adesso poi possiamo... adesso, prima di riattaccare, se non abbiamo altre cose di cui vogliamo parlare, possiamo anche pian pianino...
Volevo chiudere dicendovi che io non ho mai giocato a Pokémon Go, e quindi facevo questa confessione.
Perfetto, allora... Però a questo punto adesso ti diamo la palla e via dicendo. Ma quindi Matteo, tu ce l'hai ancora Pokémon Go? Ci giochi? O...
Ma sai che in realtà ce l'ho ancora, ma ho smesso un po' di giocare per il semplice fatto poi dopo, vabbè, con la quarantena e tutto quanto, ovviamente la cosa è andata un po'...
quello poteva scemando. Essere un po' un problema, sì.
Esatto, quello è stato un po' un problema.
Camminare in casa però,
ma è un po' difficile, esatto. Però diciamo che è andata un po' scemando. Adesso probabilmente sì, qualcosa magari riprenderò, vediamo. Però adesso che c'è un po' più di possibilità, sicuramente sì.
E tu, Giuseppe?
Io farò questa confessione in diretta: non ho mai giocato a Pokémon Go.
Ma come?
Sono...
Sei pigro, ammettile, per pigrizia.
A parte per pigrizia, ovviamente, ma in realtà ero... Perché credo che uscì in estate, se non ricordo male.
Sì, una cosa del genere.
E
sì.
Io ero in Inghilterra per lavoro e non l'ho scaricato, quindi poi ad un certo punto quando sono rientrato non avevo più questo gusto. Poi ho detto, vabbè, ma in effetti chi me lo fa fare di camminare così tanto? Cammino comunque tantissimo, ma perché farlo in maniera fruttuosa? E quindi
esatto.
Non l'ho mai scaricato.
Sentite, prima di andare in chiusura, comunque per una mi diverte questa cosa che almeno su una cosa io l'ho fatta e tu no.
Dei Pokémon, ti rendi conto?
Esatto, attivo i Pokémon, almeno una cosa l'ho fatta io e tu no. E prima di andare in chiusura, le prospettive? Nel senso, si vocifera di qualcosa, l'idea è che vada sempre nella stessa direzione, quindi... prossimo anno nuova edizione dello stesso gioco, eccetera?
Quello sicuramente, cioè nel senso che purtroppo, cioè uno ci spera sempre che Game Freak cambi un po', da quel punto di vista, però non lo so. Adesso hanno fatto questi DLC di Pokémon Spada e Scudo, mm-hmm. diciamo un po' per sostituire l'uscita annuale del nuovo gioco, che probabilmente sarà un remake di una generazione. C'è chi vocifera un remake di Yoto, quindi della seconda, chi di Diamante e Perla, e cioè della quarta, però non si sa bene. L'unica cosa che ho notato, la prima piccola crepa, piccola nel senso di soprattutto di riscontro negativo all'interno di The Pokémon Company, è stato che qualche settimana fa hanno annunciato un big announcement, che è un Pokémon Unite, che è un MOBA per cellulare, quindi un multiplayer online per cellulare, stile, credo, League of Legends, queste cose mm-hmm. qua.
Sì.
Però visto dal gameplay è osceno, è bruttissimo.
Ah, proprio così?
Sì.
Trasciante.
Ma non soltanto io l'ho pensata questa cosa, perché nel video di presentazione di The Pokémon Company di YouTube, addirittura il video ha raggiunto una cosa come quasi 200.000 non mi piace. Che è, credo sia un record per un annuncio, per un trailer o qualcosa del genere. Quindi
faranno come col film di Sonic, riprogettano
esatto,
tutto.
Esatto, riprogettano tutto. Io non lo so, ti dico, la cosa che mi ha fatto strano è che The Pokémon Company l'ha fatto passare come big announcement, quando in realtà è un semplicissimo gioco per mobile, che io capisco che vogliano inserirsi anche lì, perché possono letteralmente dominare il mondo, quindi è giusto che si inseriscano anche lì, però l'avrei visto come un titolo a margine di una conferenzina dove parlavano del nuovo gioco Pokémon. Invece no, hanno fatto questo big announcement, che è un gioco per mobile che veramente è anche difficile da giocare, per il semplice fatto che è bruttissimo e che non ci sono grandi...
L'ha presa bene, Matteo.
No, è veramente inguardabile. Poteva essere una bella idea, ma anche la realizzazione è pessima. Nonostante che hanno dietro proprio lo studio di LoL, se non sbaglio, di League of Legends. Però non mi sembra, perlomeno dal beta, dal trailer, un granché. Dal punto
insomma,
di vista del gioco.
Tra Avengers e Pokémon mi sa che stanno per pestare il merdone a livello
ma
videoludico.
Ma guarda, Avengers a livello videoludico non lo so, perché non seguo nessuna saga degli Avengers, quindi non mi rendo conto. Però
vabbè, qui a questo punto già mi tocca rimangiare il fatto di dire che lo voglio di più qui, perché cioè, che adesso va bene tutto, ma ci sono dei limiti che non si superano.
Ma è un Nintendo,
non sono un grande videogiocatore, purtroppo, quindi non sì,
no, ma a livello generale, no, Prevengers io vedremo, quello grossa paura. Ma toglietemi una curiosità, è solo una mia impressione o l'ambiente, questo è proprio un passant prima di chiudere, ma l'ambiente videoludico mobile è un po' esploso come bolla?
Ah sì, probabilmente sì, perché anche lì siamo passati a una cosa che prima si andava avanti e la gente giocava tantissimo, adesso mi sembra che il videogioco da mobile sia un po' morto, però veramente
perché sentivo che anche comunque la piattaforma Apple non stia avendo praticamente chissà quali rilasci. Cioè, ho la netta impressione che il mobile ludico, nonostante poi la potenzialità dei dispositivi, perché sono dispositivi potenti,
sì,
alla fin fine stia lasciando un po' il tempo che trova.
Non lo so, onestamente mi sembra un po' un discorso da boomer, vi devo dire la verità.
No, nel senso, non lo so, io letteralmente non lo so, quindi ho l'impressione, ma non so se sia così.
Io a scuola,
non lo so,
per esempio,
io, non mi rendo conto.
A scuola vi dico che i ragazzini hanno qualsiasi cosa sul cellulare
sì.
e ci giocano.
Sì.
Quindi come game, Mac. No, era sì, giusto sì, per sì, capire, era sì, giusto sì. per capire, perché non riesco a... Siccome non ne sento parlare tantissimo, anche a livello videoludico non ne sento parlare in maniera pazzesca, quindi a capire se è una questione di bolla in cui mi trovo io, per cui non ne sento parlare, o se invece effettivamente è un mercato che in qualche modo si è sgonfiato o è diretto soltanto a un certo target. Era proprio curiosità mia, non era una deduzione, ma...
considera che stanno anche spingendo tantissimo per la... l'adattabilità del mobile con le console, con le varie console.
Sì, per certo, assolutamente.
Fortnite, per esempio, ha spinto tantissimo su questa cosa, sì. E tra i ragazzini va tantissimo.
Lo stesso Pokémon, comunque subito dopo Pokémon Go, hanno fatto uscire per console, per Switch, Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee, che erano proprio quei Pokémon che si interfacciavano tra console e mobile, quindi lì sicuramente ancora vanno alla grande da quel punto di vista.
Ok. Va bene.
Senti, allora, prima di chiudere volevo spezzare, cioè no, spezzare, volevo approfittare
a chi
perché
vuoi spezzare qualcosa?
No, non spezzo niente. Una Pokéball, volevo spezzare una Pokéball riguardo ai Pokémon Center, perché li ha citati poco fa Matteo, che fanno parte alla fine della, non solo della mitologia, ma anche parte del brand. E tant'è che quando ce n'è stato uno temporaneo a Londra è stato preso d'assalto e...
assolutamente, e anche lì Pokémon ovviamente ha fatto una carta collezionabile per il Pokémon Center,
ovviamente, ma non c'era
rindina qual sorpresa questo stupore che ci pervade tutti contemporaneamente relativa alla carta apposta, quasi come lo stupore di un nuovo pop soltanto per una certa
esatto cioè, che quasi magari cambia una posizione di un dito
esatto, quasi lo stesso identico stupore tipo Nine con la banana col Sonic Screwdriver
esatto.
Va bene ragazzi, sentite, a questo punto direi che abbiamo fatto una buona panoramica, siamo riusciti comunque a toccare parecchi temi, quindi ovviamente ringraziamo te Matteo, grazie mille.
Grazie a voi.
Sia la tua vena nerd che la tua vena economista.
Grazie.
E Giuseppe, diamo le coordinate? Non diamo le coordinate perché Giuseppe ci è di nuovo caduto.
A posto.
Vedi come è fotografato? Vero. Adesso aspettiamo un secondo e
però
ecco,
io adesso ce l'ho.
Adesso lo rivediamo. Sì.
Ok. Che odio questa questione.
Dai, però per fortuna anche stavolta si è agganciata bene, quindi ho appena ringraziato Matteo, non so se hai sentito.
No, quindi... in realtà no.
Quindi adesso passa a te per le coordinate. Okay. E quindi Giuseppe, diamo le coordinate come al solito?
Assolutamente sì, sperando che non vada via la connessione.
Non ci rivelare trovate... dietro le quinte!
Poi lo taglio. Ci trovate ovviamente su www.polonerd.net, dove trovate tutte le bio dei nostri ospiti con i vari link agli episodi in cui sono stati per l'appunto ospiti. Trovate anche il pulsante Sostienici, dove ci aiuterete a comprare le carte dei Pokémon leggendari, quelle più rare, e sappiate che contribuirete a questa causa e ci ovviamente potete offrire un caffè.
E tu lo sai vero che così ce lo possiamo scordare.
Ma tanto per ogni puntata noi abbiamo mille di differenti, quindi ovviamente. Con questi soldi mitologici
tutti
se non volete
questi...
invece sostenerci, se non volete regalarci nessun Pokémon leggendario, potete comunque lasciarci una recensione su Apple Podcast o 5 stelle, così
ovviamente anche sulle altre piattaforme, però visto che su Apple ci sono proprio quel numerino che adesso è diventato dispari e che deve tornare a diventare pari adesso è una bella cifra tonda, quindi andate che noi vi aspettiamo. E a questo punto di nuovo grazie Matteo,
grazie
Giuseppe,
Matteo, grazie a te Sergio e grazie a tutti.
E alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Quando sei un ragazzino e ottieni la tua prima bici, vuoi andare da qualche parte in cui non sei mai stato. Lo stesso succede coi Pokémon. Tutti quanti condividono la stessa esperienza, ma chiunque vuole andare da qualche altra parte. E tu puoi farlo.
Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale e tra due con l'episodio regolare dal titolo Un altro me, alla scoperta dei cosplay italiani.